Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
E dunque buona domenica a tutti da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano, da tutti noi di Radio 24. Una settimana segnata tra l'altro da una manifestazione a Roma, i lavoratori dell'automotive, ne parliamo tra poco, ma a Bruxelles invece Consiglio europeo, una riunione tra giovedì e venerdì segnata da un'ulteriore correzione di rotta a destra con la discussione sull'esternalizzazione della gestione dei migranti irregolari. Ma sentiamo.
Si materializza la svolta a destra sull'immigrazione in Europa, ma la sua realizzazione pratica resta costellata di punti interrogativi. La discussione sugli hub di rimpatrio riguarda i migranti che non hanno il diritto di restare. Ne abbiamo parlato, ci sono domande sul tavolo, per esempio per quanto tempo possono essere detenuti o cosa fare se un rimpatrio non fosse possibile, afferma a fine giornata la presidente della Commissione von der Leyen, presente diverse ore prima alla riunione ospitata dall'Italia insieme ad altri 10 paesi per promuovere soluzioni innovative. Sul tavolo pure la ridefinizione di paesi terzi sicuri e la cooperazione con le organizzazioni umanitarie nei paesi di partenza e transito. Nonostante l'opposizione di Spagna e Germania e le ambiguità francesi, le conclusioni del vertice includono un riferimento alla necessità di esplorare modalità innovative per contrastare la migrazione irregolare, unito alla richiesta rivolta alla Commissione di sottoporre con urgenza una proposta legislativa per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri. Dal summit anche l'indicazione implicita che l'Europa attenderà novembre, dopo le elezioni americane, per ricalibrare le sue strategie sull'Ucraina. La presenza del presidente Zelensky a Bruxelles col suo piano per la vittoria non ha sbloccato i 50 miliardi di finanziamenti a Kiev promessi dal G7 e ancora tenuti in ostaggio dall'Ungheria. Anche la richiesta di ingresso nella NATO resta per ora nel congelatore. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un dibattito dunque che torna a farsi caldo. Vi segnalo soltanto che la Polonia ha intanto annunciato l'intenzione di sospendere provvisoriamente il diritto di asilo nel quadro di una nuova strategia del governo per contenere l'immigrazione irregolare. Il governo questa volta non è più il PiS ormai da qualche mese, ma quello di Donald Tusk, che dice: chiedo che questa decisione sia riconosciuta in Europa. Insomma, c'è uno sguardo all'esterno, ovviamente in questo caso la Polonia parla di protezione dalla Bielorussia, dall'est, ma anche forte all'interno all'elettorato. Ve l'ho accennato che avremmo parlato e lo facciamo di automotive. Promemoria, venerdì c'è stata la manifestazione, il settore auto in sciopero in Italia, ma quello di cui ci occupiamo è non tanto quanto accaduto in Italia, ma il fatto che questa situazione sia ben più vasta di quanto magari la cronaca appunto ci induce a pensare. E allora torniamo subito, quello che sentiamo ora è il signor Hilal Sor, che è il segretario generale del sindacato FTBG Metalos di Bruxelles.
Imaginez le séisme, le groupe Volkswagen historique en Allemagne annonce une probable fermeture.
Sta dicendo, immaginate il colpo, il gruppo Volkswagen storico in Germania annuncia la potenziale chiusura di un sito produttivo tedesco. E questo, dice il sindacalista belga, la dice lunga sulla portata della crisi del settore automobilistico oggi in Europa. Ecco, il riferimento è ad una comunicazione appunto da parte del gruppo tedesco di una riduzione significativa importante di personale fino a 2500 persone nello stabilimento di Bruxelles. Interessante in assoluto, ma anche perché c'è una specificità di questo stabilimento dove si produce un modello molto preciso, Q8 e-tron Electric. Stiamo parlando di un Audi di altissimo di gamma, una macchina da 90.000 euro più o meno, una macchina che in qualche modo rappresenta un po' quella che è stata anche la scelta e la strategia del grande, del principale costruttore europeo. Ecco, su questo sentiamo Jens Giesecke, che è membro dell'Europarlamento, del PPE, dunque dei Popolari Europei.
Da tedesco posso dire che il nostro settore automobilistico ha sempre costituito la spina dorsale della nostra industria. Se questo comparto soffre, l'intera industria e la catena di fornitura soffrono, in un certo senso. Sono le sfide di questi tempi, direi.
sono le sfide di questi tempi, il che sembra assolutamente chiaro. Come mai il settore è diventato così fragile? Allora, una prima risposta potrebbe essere che le auto elettriche cinesi costano il 30% più o meno in meno di quelle europee. Non lo dico io, lo dice Mario Draghi nel suo rapporto sul futuro della competitività. Da una parte quindi c'è una questione di prezzo, più o meno 12.000 euro in meno a parità di medio di gamma. Lo si avverte soprattutto fuori dall'Unione Europea, dove i vincoli non ci sono, e quindi intorno a noi vediamo un proliferare di questo tipo di automobili. Da Parigi sentiamo Neil Makarov, che è direttore di un centro di studi che si chiama Strategic Perspective.
L'industria automobilistica europea ha impiegato molto tempo per passare ai veicoli elettrici, a differenza dell'industria cinese, ad esempio, che ha fatto il passaggio 10 anni fa, ha investito molto nell'innovazione dei veicoli elettrici e ha stabilito degli standard in anticipo. Questo ha avuto un impatto sul mercato interno e ha aiutato l'industria automobilistica cinese ad esportare così bene, con veicoli che sono spesso più economici di quelli europei. D'altro canto, le case automobilistiche europee hanno teso a ritardare l'elettrificazione delle loro flotte.
Insomma, i motivi, le spiegazioni si sommano. D'altra parte, un manipolo, anche se abbastanza ristretto, di case automobilistiche europee ha lavorato sulle auto low cost, ma, come abbiamo detto, in generale i grandi marchi si sono concentrati sull'auto di gamma. BMW, Volkswagen, d'altra parte ancora, hanno deciso di produrre, ma di farlo in Cina. Quindi non tutte le auto, diciamo, che nascono quotidianamente in Cina sono esattamente cinesi. Altro fattore che non è banale: i produttori cinesi sono sovvenzionati dallo Stato per mantenere i prezzi bassi, ed è per questo che l'Unione Europea ha deciso di imporre una tassa flat ma importante su tutte le auto cinesi importate. Non tutti i paesi sono d'accordo con questa scelta, per esempio la Germania è stata estremamente scettica perché ritiene che siano altre la strada, diciamo, per affrontare il problema. Allora, l'industria tedesca dell'automobile, con il contributo sempre raccolto dai colleghi di Euronet Plus a Bruxelles di Simon Schütz, che è il portavoce di questa associazione.
We have a crisis of our location side.
Direi che abbiamo una crisi del nostro sito di localizzazione, una crisi di competitività. Perché? Beh, perché penso che Berlino e Bruxelles abbiano preso alcune decisioni che, secondo me, dovrebbero riconsiderare. Ad esempio, nel suo ultimo rapporto, Mario Draghi dice, più o meno molto chiaramente, che il concetto di regolamentazione è fallito. E questo è fondamentalmente l'approccio tenuto dall'Unione Europea rispetto a qualsiasi cosa negli ultimi anni, pensando che avrebbe aiutato. La verità è che non è stato così. Ha ostacolato l'innovazione e gli investimenti e li ha portati altrove.
Governare la transizione è una faccenda complicata, lo dimostra la quantità di voci che si sono levate di fatto appena prima del voto elettorale e dopo, con la significativa, non dico vittoria, ma lo spostamento, diciamo, del baricentro politico del Parlamento sulla destra. Questo per dire che il Green Deal è più che mai al centro delle critiche, la neutralità 2050, tutte iniziative che in molti, appunto, indicano come responsabili primari di questa crisi. Sentiamo su questo punto Jens Giesecke, che è un altro europarlamentare tedesco, esponente del PPE.
Il Green Deal, con tutte le sue implicazioni politiche, ha forse alcuni effetti collaterali, come la competitività, che non è stata tenuta al centro dell'attenzione. Perciò ora dobbiamo verificare se è possibile magari rendere il quadro più flessibile, per far sì che la trasformazione avvenga senza intoppi, senza tagliare i siti di produzione dell'industria, distruggendo molti posti di lavoro, ma avendo una prospettiva per l'industria. Questa è la sfida principale per il momento.
E a proposito di sfide, sentiamo ancora Neil Makarov, l'analista francese, su questo punto, su questo di fatto inevitabile conflitto tra le scelte politiche e gli interessi anche di tempi più brevi che riguarda l'industria.
L'aspetto interessante qui è che gli obiettivi del 2025 per le case automobilistiche di ridurre le emissioni delle proprie auto erano stati già pianificati nel 2019. Quindi, in teoria, le aziende di automotive hanno avuto abbastanza tempo per preparare e sviluppare la propria flotta di veicoli elettrici. Hanno anche avuto un po' di tempo per provare a realizzare auto elettriche più economiche, più leggere e piccole, quindi più accessibili per la classe media. In Europa, alcune case automobilistiche hanno imboccato questa strada e la direzione è chiara. Non c'è bisogno di fare un'inversione a U. Ma ci sono due aziende in particolare, Renault e Volkswagen, che sono in ritardo rispetto agli obiettivi, che stanno davvero resistendo e vogliono riaprire la discussione sugli obiettivi del 2025. Ciò significherebbe riaprire il vaso di Pandora della fine delle vendite del motore a combustione interna entro il 2035, il che sarebbe estremamente pericoloso per l'industria europea, perché è chiaro che la nuova era industriale non si baserà sul motore a combustione interna, ma su quello elettrico.
Ancora un punto da sottolineare, lo fa di fatto per noi Simon Schulz, che lo ricordo è il portavoce dell'Associazione dei produttori tedeschi, l'infrastruttura sulle strade d'Europa, cioè per vendere bisogna poi poter utilizzare davvero i mezzi.
Occorrerebbe realizzare prima il processo di revisione in modo da sapere quali misurazioni devono essere fatte per vendere più auto elettriche. Anche l'infrastruttura di ricarica, ad esempio, è importante. In Germania siamo ancora lontani da un'infrastruttura di ricarica. Ma solo per fare un esempio, la città di Amburgo ha il doppio dei punti di ricarica pubblici dell'intera Grecia. Questo solo per dire quanto siano in ritardo gli altri paesi. Ovviamente occorre stabilire degli obiettivi, che poi devono essere monitorati per far sì che la tua infrastruttura di ricarica venga costruita, perché è un processo che interessa l'Europa intera. In alcuni paesi questo processo viene incoraggiato e le colonnine di ricarica vengono realizzate, ma per molti altri non è così. E lo stesso discorso vale per le materie prime di cui abbiamo bisogno per costruire auto elettriche.
Insomma, c'è ancora moltissimo da fare, torneremo a parlare sicuramente dell'automotive adesso, giusto appunto, aggiornamenti per chi è in viaggio, per lo più in automobile supponiamo, dopo invece ci occupiamo dell'industria aerospaziale europea, tra poco.
Europa, Europa.
Il sogno dell'esplorazione lunare si sta concretizzando sotto i nostri occhi, lo ha detto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano in occasione del 75esimo Congresso Internazionale di Astronautica che si è tenuto a Milano. Abbiamo dunque preso spunto dalle parole del nostro astronauta per sentire a Torino un'azienda di alta tecnologia che, come sentirete, ha un'età media di meno di 30 anni. Il CEO David Avino ce la racconta.
Argotech è un'azienda aerospaziale che è nata nel 2008 qui a Torino e abbiamo due pillar principali. Il primo è quello di migliorare la vita degli astronauti e dei futuri esploratori spaziali che vanno e che già sono nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale, sulle future stazioni spaziali e magari anche sulla Luna. E l'altro pillar, che oggi è quello principale che ci impegna tantissimo all'interno delle nostre infrastrutture di Argotech, è costruire satelliti di piccole dimensioni fino a circa 200 kg che possono stare alle basse orbite terrestri ma anche andare molto lontano dalla Terra per l'osservazione stessa ma anche per le telecomunicazioni e per la scienza.
Una vera e propria primavera esplorativa dunque che fa ben sperare anche in termini di possibilità.
Beh, noi siamo sicuramente parte fondamentale di questa primavera esplorativa, di questo nuovo ritorno allo spazio. Lo spazio è diventato glamour se ne parla spesso, ma se ne parla anche perché ci sono tantissimi investimenti privati, oltre a quelli che erano stati già in passato gli investimenti governativi. E noi chiaramente stiamo vivendo un momento di espansione molto importante grazie all'Agenzia Spaziale Italiana, grazie al governo italiano, all'Agenzia Spaziale Europea e soprattutto su vari e vari campi. E ad esempio, se parliamo del ritorno dell'uomo e della donna sulla Luna, noi siamo stati l'unica azienda europea a partecipare a quella che è stata Artemis 1, cioè il primo veicolo di lancio che è stato testato in questa missione, e noi siamo stati gli unici europei con satelliti piccole dimensioni a partecipare a fine del 22 a questo test, e il nostro scopo in quel caso era proprio quello di verificare che tutto stesse funzionando bene su questo veicolo di lancio che all'epoca non aveva nessuno a bordo e che poi in futuro porterà l'uomo e la donna di nuovo sulla Luna.
Un'attività che viene spesso condizionata in senso generale dall'emergenza climatica e dall'altra parte dai conflitti ad alta tecnologia che viviamo in questi anni.
Ma le tecnologie in realtà spaziali sono, come vengono dette in gergo tecnico, duali. Sono utilizzate per attività commerciali, per attività scientifiche e possono eventualmente anche essere utilizzate per difesa.
Fortissimi nelle tecnologie satellitari, gli europei non hanno ancora l'autonomia esplorativa in assenza di un sistema vettore navicella all'altezza di quelli americani.
Il gap chiaramente si sta colmando, si colmerà, e bisogna anche sempre considerare che se guardiamo l'economia globale spaziale, quasi il 70% circa arriva da contratti che vengono dati sulla parte statunitense. L'Europa si sta impegnando tantissimo, l'Italia è sicuramente una delle nazioni che all'interno proprio della comunità europea si sta impegnando, è una nazione che sta investendo tantissimo nella tecnologia spaziale, perché abbiamo compreso, e soprattutto anche questo governo ha compreso, che è fondamentale investire in tecnologia spaziale, perché la tecnologia spaziale ha dei ritorni molto importanti sulla nostra vita quotidiana qui sulla Terra.
Il vostro è un team di circa 200 persone, ingegneri, giovani, a Torino. Ci dica allora due parole sulla vostra squadra.
Beh, il team di Argotech è un team che è in grandissima espansione, giusto un esempio, abbiamo lanciato ancora un recruitment di altre 100 persone, abbiamo circa 200 persone a bordo, e la cosa bella da raccontare è che il livello dell'ingegneria è altissimo tecnicamente, ma soprattutto è formato il team ingegneristico da persone che hanno un'età media di circa 29 anni, e queste sono persone veramente con grandissima passione che portano tantissima e tantissima innovazione all'interno delle nostre tecnologie, e questo è il futuro, perché il futuro è proprio di persone che in qualche modo si spingono oltre. Abbiamo visto pochi giorni fa la missione incredibile di questo ritorno del secondo stadio della nuova navicella spaziale di SpaceX, e questo dimostra ancora di più che eventualmente commettere degli errori significa fare innovazioni fin quando poi non ci riesci. L'importante è non mollare mai e continuare a fare dei tentativi. Se non fai dei tentativi ed eventualmente non commetti errori, non stai facendo nulla di nuovo.
Venerdì avete presentato in Piemonte un nuovo Space Park. Di cosa si tratta?
Beh, venerdì è stato un momento molto particolare per Argotech, quello che è sicuramente la nuova fase di Argotech. Abbiamo inaugurato la presenza anche del ministro Urso, del presidente della regione Cirio, del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, di tantissime altre personalità e soprattutto autorità militari e civili. Una nuova casa, una casa fatta da 12.000 metri quadrati dove abbiamo costruito nuove camere bianche, dove vengono integrati all'interno in modo automatizzato satelliti, sistemi spaziali, e significa per Argotech riuscire a costruire addirittura un satellite a settimana. Questo è sicuramente un game changer per quello che è l'economia spaziale italiana ed europea.
Il privato italiano ed europeo nello spazio, allora il suo obiettivo è magari quello di emulare Elon Musk?
Beh, chiaramente stiamo parlando di numeri e di dimensioni completamente diversi. Emulare Elon Musk in Italia per me significa assolutamente quello che stiamo facendo tutti i giorni. Tutti i giorni rischiamo, continuiamo ad investire in Argotech e continuiamo ad investire per cercare di creare quello che è il futuro dell'economia spaziale qui in Italia ed in Europa.
Grazie a Davide Avino, ricordo CEO di Argotech, un'azienda spaziale di cui sicuramente torneremo, avremo occasione nuovamente di parlare. È tutto per questa puntata di Europa Europa, grazie dunque anche ad Alessandro Schirano, Michele Previato eccezionalmente oggi in regia. Da parte mia un caro saluto a tutti voi, vi lascio come sempre a GR24.